Guardi, ho visto che anche nel titolo del vostro convegno, nella brochure, si riprende questo tema del guardare, del riguardare, del vedere l'oltre, cioè tra le pieghe dell'esistenza, e si parla della fede e della vocazione educativa, no? Come di una continua liberazione dello sguardo. E allora vi propongo alcuni sguardi, innanzitutto alcune brevi considerazioni sullo sguardo a partire dalla mia esperienza di questi oltre 25 anni. Io sono ho conosciuto questa esperienza oltre 25 anni fa, quando effettuai in questa realtà che si chiama Casa di Lotesane il servizio civile. Alcuni sguardi e oserei dire uno sguardo erotico, perché oggi il paradigma dello sguardo purtroppo rischia di essere il paradigma pornografico, non solo per la diffusione della pornografia nel web, eccetera, ma per quella che è la caratteristica dello sguardo pornografico. Qual è la differenza tra la pornografia e l'erotismo? La differenza consiste in un velo, eh? Nell'erotismo c'è un velo che rivela molto di più di quello che nasconde, come dice Giano, come si dice già. Diceva Gianni, il piccolo principe, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. E lo sguardo della nostra società rischia di rientrare in questo paradigma, non solo per chi purtroppo consuma pornografia, eccetera, ma vuole essere quello sguardo che nega ogni limite, che vuole vedere tutto. E a volte anche la tecnoscienza rischia di avere questo sguardo. E anche lo sguardo dei media, dove siamo in reality, eccetera, dove tutto deve essere visto, tutto deve essere oscenamente mostrato, dove in un mondo dove il pubblico diventa privato e quello che è privato diventa pubblico, il pudore scompare, alcuni dicono rischiamo di andare verso una dittatura della trasparenza. E già il Vangelo ci mette in guardia fortemente da questo sguardo, con una condanna forte, dicendo: no, se il tuo occhio destro, non dice un occhio casuale, il destro simbolicamente rappresenta proprio quello sguardo che vuole analizzare, controllare, catalogare tutto. Ecco, se il tuo occhio destro ti scandalizza, cavalo. Allora volevo condividere con voi tre sguardi, ma di uno sguardo che abbia una prospettiva, come dire, poetica, uno sguardo aurora, uno sguardo, come diceva quella grande filosofa che è stata Maria Zambrano, uno sguardo che sa vedere i chiari del bosco. E loro volevo condividere tre punti, tre riflessioni. E la prima, a partire dalla mia esperienza, la prima per guardare la nostra società a partire da un'esperienza come quella della comunità terapeutica. La seconda riflessione, cosa significa essere una comunità terapeutica oggi dopo la fine del mito della comunità terapeutica? E terzo punto, cosa significa essere oggi una realtà che si occupa di accoglienza, di presenze patologiche, di disagio, in una prospettiva cristiana. Primo punto, parto con quasi con una provocazione, nel senso che il tossicomane rivela, da un certo punto di vista, la parte nascosta del nostro funzionamento sociale, cioè il fatto che le dipendenze patologiche, una delle patologie ancora ampiamente diffuse nella nostra società, siano ancora così diffuse, secondo molte analisi, viene evidenziato il fatto che questo significa qualcosa che riguarda noi. Si dice che il tossicomane è una caricatura, una metafora, no, della modernità, del nostro iperconsumismo, eccetera. Ma nello stesso tempo è anche qualcuno che la contesta. In che senso? La contesta rispetto a quell'ideale di una pastiglia per ogni cosa. Noi viviamo in una società dove c'è questo ideale, dove ci sia una pastiglia che si risolve ogni problema. C'è quindi l'ideale costituito da un farmaco finalmente buono che non ha più nessun lato di ombra, quando sappiamo che già nell'etimologia greca farmaco significa da una parte rimedio, ma dall'altra anche veleno. E allora le patologie del consumo, come chi consuma alcol, droga, le dipendenze da cibo e tutte le nuove forme di dipendenza, rendono evidente il versante di menzogna che è insito in quelli che alcuni chiamano la nostra società, la religione dei consumi. E quindi innanzitutto volevo sottolineare questo aspetto. Ricordiamoci, prima di fare del sintomo delle dipendenze patologiche che ancora sono presenti così nella nostra società, prima di farne qualcosa da estirpare, invece, facendo tesoro di quello che ci hanno insegnato le scienze umane, la psicanalisi, prima di tutto lasciamoci anche interrogare dal suo linguaggio enigmatico. È un linguaggio che innanzitutto dobbiamo decifrare, perché forse dice qualcosa di noi, dice qualcosa della nostra società, dice qualcosa che ci riguarda. Bauman dice che oggi no, le farmacie sono diventate negozi e i negozi sono diventati farmacie per sedare le nostre ansie, no? Lo shopping compulsivo, andiamo a prendere, a acquistare continuamente, eccetera. Nello stesso tempo siamo in una società dove gli imperativi sociali sono cambiati, no? Si dice che da quello kantiano, che era il devi, siamo passati all'imperativo sadiano del godimento, il godi. Godi e performa tecnicamente e libidinalmente. Sono cambiati anche i conflitti che attraversano la nostra società. E se prima il conflitto che attraversava, che le coscienze, un conflitto tra il permesso e il vietato, oggi il conflitto da cui siamo attraversati è il conflitto tra il possibile e l'impossibile. E siamo in un mondo ben rappresentato come metafora dalle dipendenze, dove la fede viene riposta in un oggetto, che è l'oggetto che dà la salvezza, un oggetto che deve essere consumato, perché la salvezza non solo sta nell'oggetto, ma sta nella sua distruzione continua, e alcuni ci hanno parlato, no, di questo principio nichilistico che si insinua nella nostra società, dei consumi, dove che si può reggere solo grazie al fatto che le cose siano continuamente distrutte, siano continuamente consumate. E salvo il fatto che poi questo porta a tutta una serie di elementi che alcuni sintetizzano in questo principio nichilistico, come Galimberti. E dall'altra parte, in questa prospettiva, il desiderio si degrada a godimento, nel senso che la trappola in cui finiamo qual è? Che si risponde al desiderio con un oggetto, per mantenere in vita la girandola continua dei consumi, mentre invece al bisogno, il bisogno viene soddisfatto da un oggetto, ho fame, mangio, la fame viene soddisfatta. Il desiderio non si nutrirà mai di oggetti, il desiderio è strutturalmente aperto. Il desiderio si nutra solamente di legami, dell'incontro con il mistero dell'altro, di cui non mi potrò mai appropriare. Ecco, e allora questa trappola in cui finiamo, in cui il desiderio viene declassato a godimento, e passaggi di cui le dipendenze patologiche sono una grande metafora, rappresentano la caricatura della nostra società, ma anche il fatto che non si riesca, siano così difficili da estirpare, è forse anche perché ci vogliono ricordare il disagio di una civiltà, quello che è il disagio di una postmodernità, quella che è una crisi che stiamo attraversando, perché sappiamo che le figure del disagio cambiano in relazione a quella che è la forbice della società tra i ricchi e i poveri, ma cambiano anche in relazione alle caratteristiche della società. Le nuove figure della clinica non sono più quelle dell'isteria quando nasce la psicanalisi. Le nuove figure della clinica oggi sono rappresentate dalla depressione, che l'OMS stima che nel 2020 sarà la malattia più diffusa insieme alle cardiopatie, gli attacchi di panico, questo senso di andare alla deriva, e le dipendenze patologiche. Ecco, questa prima provocazione per dire che oggi occuparsi, pensi in modo serio, di dipendenze patologiche significa innanzitutto darsi il tempo per interrogarsi a partire da queste, perché forse queste parlano di noi, della nostra società, e se questo è vero, allora è vero che occuparsi seriamente di dipendenze patologiche, delle forme del disagio che attraversano la nostra società, significa anche occuparsi di altro. Se le dipendenze patologiche, i legami malati, sono l'ombra collettiva di una società in cui i legami si sciolgono, si liquefanno, evaporano, eccetera, allora non basta curare i sintomi. Dobbiamo lavorare per attivare dei processi di rigenerazione dei legami sociali, dobbiamo lavorare per riattivare dei processi di simbolizzazione, anche qui in un decadimento, dalla religione alla psicanalisi, alle scienze comportamentali, all'imperante farmacologia. Invece bisogna riattivare dei processi che rimettano in moto i legami, rimettano in moto i singoli, rimettano in moto un welfare di comunità che sia alle sfide, all'altezza delle sfide che la nostra società ci pone. Quindi questa è una prima riflessione. Invece la seconda riflessione che volevo condividere con voi è dire qualcosa di quella che è la nostra esperienza dei trattamenti residenziali nell'ambito delle dipendenze patologiche. Dopo 30 anni, pensiamo quanto è cambiato in 30 anni nella nostra società. Ecco, e chiaramente anche chi ha fatto l'esperienza delle comunità terapeutiche, anche noi abbiamo attraversato tantissimi cambiamenti. L'inizio, la fase pionieristica, nascono le prime comunità, le comunità specialistiche, prima l'AIDS, poi dopo la cocaina, le droghe sintetiche, il poliabuso, oggi le nuove dipendenze, il gioco d'azzardo tecnologico, il gioco d'azzardo patologico, le dipendenze tecnologiche, eccetera. Come è cambiato il volontariato? Molte di queste realtà sono nate fondate sul volontariato, ma quanto è cambiato il volontariato? Anche in realtà come le nostre, dove il volontariato è stata una realtà veramente feconda e importante. Quindi ci siamo confrontati gradualmente sempre di più, con situazioni sempre più complesse, e con quelle persone che ormai quasi non voleva più nessuno, che avevano già fatto più volte la comunità, che erano state più volte in carcere. Abbiamo iniziato a confrontarci con l'elemento caratteristico della dipendenza patologica, la cronicità della malattia, con il declino del mito salvifico della comunità, dove all'inizio la fase ideologica, no, dove la comunità sembrava quella che salvasse e risolvesse i problemi, poi ci si è resi pian piano conto che le cose erano molto più complesse. Oggi lì, quali sono le persone che cerchiamo di seguire? Sono persone che hanno problemi di dipendenza patologica, dall'alcol, dalla cocaina, dal poliabuso, anche dal gioco d'azzardo patologico. Abbiamo persone in comunità che non fumano neanche, ma sono arrivati in comunità per problemi di gioco d'azzardo patologico. E dicevo, hanno un problema di dipendenza, ma quando è necessario un trattamento residenziale vuol dire che associato a questo c'è un problema importante di disregolazione delle emozioni, di discontrollo degli impulsi, di grande difficoltà nella mentalizzazione dei conflitti. Sono persone che utilizzano meccanismi di difesa arcaici, per cui vedono la scissione, vedere le cose solo in bianco e nero, l'idealizzazione e la svalutazione. Oggi tu la comunità sei la migliore del mondo, domani sei la peggiore persona che abbia incontrato. Ecco, per dire in modo semplice potremmo dire che noi ci troviamo a lavorare con una sorta di malattie altamente infettive, dove il contagio emotivo è un rischio molto elevato, perché persone che hanno difficoltà a regolare le emozioni, quindi entrare in relazione con loro significa entrare in contatto con emozioni intense, positive, negative. Sappiamo quanto le emozioni contagiano, e la sfida del lavoro è sapere essere in grado di entrare in relazione con queste persone e costruire una relazione con loro, senza essere travolti da queste emozioni, da questi conflitti, eccetera. Per questo nasce l'esigenza anche loro di avere modelli di riferimento che siano validati, di acquisire competenze, ma tutto questo finalizzato a riuscire a costruire una relazione con persone che vivono la relazione in modo ambivalente, la vivono come qualcosa che viene profondamente desiderato. L'essere umano è per essenza un essere che ha bisogno di relazionare, la relazione come qualcosa di profondamente desiderato, ma anche di qualcosa che viene vissuto anche come una minaccia. E perché a volte, io ormai sono tanti anni, ho seguito tante persone, quante storie ho visto, su cui ho lavorato in supervisione, dove ho scoperto come nelle prime relazioni, nelle relazioni significative, le figure di accudimento, le figure genitoriali, caregiver, nello stesso tempo, per tante ragioni, diventavano anche figure minacciose, figure che hanno agito dei comportamenti di abuso, figure che hanno agito degli abbandoni, figure che hanno agito dei tradimenti. Per cui quando si entra in contatto con queste persone, la sfida è costruire una relazione, perché queste persone si sono spostate su una relazione con una sostanza, ma rimettere in moto una relazione umana è complesso per tutte queste ragioni. Bisogna confrontarsi con quello che alcuni hanno chiamato il terrore della speranza, cioè il fatto che non posso fidarmi, è troppo pericoloso entrare in relazione con gli altri, non posso sperare, fino al punto che una certezza negativa può essere preferita all'incertezza.